Sì, che gli spagnoli, stavo pensando, no, hanno questa abitudine consolidata nei secoli e soprattutto di secoli fa di così dare nomignoli, no, ai grandissimi pittori che magari poi hanno passato anche del tempo sulla penisola iberico-lusitana. Allora mi viene in mente El Greco. E poi un altro è El Bosco. Però lui è di spagnolo proprio a poco. Hieronymus Bosch, la mostra di cui vogliamo parlarvi non è, per così dire, la solita al Prado o appunto in un museo spagnolo, ma qua vicinissimo, qua nel senso vicina agli studi di Besso, Milano, c'è una mostra dedicata a Hieronymus Bosch. Abbiamo il piacere di avere qualcuno che l'ha visitata per noi. Saluto Valeria Palumbo. Benvenuta, Valeria.
Tutti.
Buongiorno Valeria. Allora, questo è il Bosco, lui, si possono dire mille, mille cose. E soprattutto che cosa non è già stato detto? C'è questa mostra a Palazzo Reale, rimarrà aperta fino al 12 marzo, un altro rinascimento.
Sì, un altro rinascimento. Allora, innanzitutto mettiamolo nel tempo. Lui è nato nel 1450 e morto nel 1510, più o meno, perché poi abbiamo vaghe notizie sulla sua vita. Nel Brabante è nato, in questo posto che si chiama Sertogenbosch, da cui Bosco Ducale,
Sì.
e da qui il nome. Dunque, lui è un altro rinascimento, ma è soprattutto, iniziamo a dirlo, un virtuoso pazzesco, è un uomo dall'incredibile fantasia. In mostra ci sono dei quadri importanti, per questo vale la pena andarci. C'è prima di tutto questo trittico delle tentazioni di Sant'Antonio, che tutto sembrano fuorché tentazioni, erano gli incubi del povero Sant'Antonio, il trittico dei Santi Eremiti, la meditazione di Giovanni Battista, il giudizio finale, anche qui insomma è una strana concezione dell'aldilà. E poi un'altra tentazione di Sant'Antonio. Poi ci sono una serie di lavori della sua bottega, la visione di Tundalo che è incredibile, e il giardino delle delizie. Anche qui l'idea di quali siano le delizie è molto curiosa. E poi ci sono gli arazzi, che io devo dirti, quelli non me li aspettavo proprio, anche perché mi chiedo del virtuosismo di chi poi ha tessuto questi arazzi con il carro del fieno. Ancora le tentazioni di Sant'Antonio, che è un tema che torna in continuazione, ci sarebbe molto da discutere su questo. San Martino e i mercanti, e poi questo assalto all'elefante, che è delizioso, uno perché non aveva un'idea di come fosse veramente un elefante, ma perché questo elefante diventa una sorta di meravigliosa macchina da guerra, e intorno a lui, per assaltarlo, succede di tutto. È come entrare davvero, guarda, in un'altra dimensione.
Ah beh, immagino, immagino. E tra l'altro appunto non penso di aver mai visto un arazzo con le invenzioni di Hieronymus Bosch. Già questa un buon motivo per andare dal vivo. Tra l'altro immagino, allora, la mostra è fino a metà marzo. Immagino che sarà presa d'assalto. Come dire, vale la pena forse trovare un pertugio spazio-temporale, essere accorti, accorte per andare e potersi piazzare bene davanti a questi capolavori, perché poi vanno osservati, no? Bosch, specialmente nelle minuzie, nei dettagli. E quindi, ecco, beh, faccio già questo invito. Penso proprio, Valeria, se non sbaglio, no? Che bisogna un attimo calibrare e guardare bene l'agenda e se si riesce beccare un momento, un giorno in cui c'è spazio e c'è posto. Senti,
Sì, guarda, sì, perché c'è tanta gente, ma davvero bisogna stare
sì.
davanti a ogni quadro, perderci molto tempo, ma anche perché veramente bisognerebbe andare lì con una lente di ingrandimento, succede di tutto in quel quadro.
Incredibile, incredibile. Poi magari ti chiedo se viene detto, non lo so, nelle notizie biografiche, se tu ti sei fatto un'idea o hai scovato da investigatrice quale anche sei, storica. Parliamo della fantasia di Bosch, ma io mi chiedo quali sono le origini di questa fantasia. Però prima una cosa, abbiamo usato l'espressione un altro rinascimento.
Sì, perché l'idea che noi, non solo in Italia molto, ma credo in tutta Europa, si abbia è una visione luminosa del Rinascimento, ma soprattutto apollinea, ordinata, fatta appunto delle linee delle grandi chiese rinascimentali, che sono un po' di ispirazione classica, ma dell'idea del classico che avevano nel 400 e del 500. In realtà non è così, l'Europa è attraversata da sempre e quindi dall'epoca antica da queste inquietudini, da questi turbamenti che traduce in arte. A me viene in mente, non so, quello che era affrescato sui muri di Pompei, ma pensa anche a tutte le chiese romaniche, alle chiese gotiche, che cosa c'è sulle guglie, che cosa c'è sui
È
portali.
vero.
Quindi non è Bosch che, un caso isolato che nasce all'improvviso. In realtà mostri mostriciattoli e incubi, paure, ma anche visioni del fantastico attraversano l'Europa da sempre e attraversano anche incredibilmente la letteratura. Anche qui noi siamo abituati a leggere dei grandi classici e dimentichiamo spesso una letteratura che è considerata di contorno, ma che invece è ricchissima. In Italia a un certo punto fiorisce una certa poesia maccheronica, che già il nome, perché l'espressione maccheronico sembra una cosa fatta male, in realtà è una poesia molto divertente, ha un esponente in Teofilo Folengo. E se ci pensi, poi tutto questo è legato anche ad altri contesti, a parte la caccia alle streghe o i roghi di eretici, le guerre, le malattie che hanno attraversato il 400 e il 500, però pensa anche alla passione per l'alchimia. E quindi il legame fortissimo con la magia. Il 400 e il 500 non sono ancora secoli della scienza, come sarebbe stato in parte il 600 e sicuramente il 700 e l'800, sono secoli in cui magia e primi esperimenti chimici si fondono in una visione assolutamente fantastica della natura.
Eh sì, effettivamente questo contesto aiuta un attimo a capire, ma poi io ho il mio pallino, mi chiedo se non ci siano stati alterati coscienza, stati di coscienza, no? Per permettere determinate visioni, perché poi lui ha saputo dare anche una forma particolare, d'accordo? Le paure, i mostri, i mostriciattoli, ma lui ha dato delle forme veramente incredibili, cioè frutto proprio di visioni. E alla faccia dell'Apollineo, no? Cioè il dionisiaco lì, o no? Cioè anche
Certo,
queste due
ma
categorie, senza rievocare Nietzsche, però insomma.
assolutamente sì, però se tu pensi convivono anche nello stesso autore, le caricature di Leonardo. Leonardo appunto riesce ad essere dionisiaco e
Vero.
Apollineo, ammesso che questo abbia un senso, però tra i suoi studi delle onde fino alle caricature alla Gioconda ci passa tutto lo spettro. Delle emozioni, delle sensazioni e della cultura che noi chiamiamo rinascimentale. Dopodiché, anche in autori più tranquilli come il Savoldo, che è un autore bresciano, l'influenza del Bosch è fortissima. Quindi, da una parte, lui non arriva dal nulla e viceversa, Bosch ha sulla cultura del Mediterraneo. Del sud dell'Europa, del Mediterraneo, dell'Europa del sud, ha un'influenza fortissima, grazie anche al fatto che fu molto collezionato. A Venezia ci fu questo marino Grimani che lo collezionò, e anche queste, come dire, apparentemente contraddizioni anche nella Chiesa, nel senso che la Chiesa, che avrebbe dovuto garantire una versione ortodossa dell'aldilà, in realtà si innamora di queste versioni a dir poco eterodosse.
Beh, El Bosco un grande influencer. Permettimi questa parola.
Sicuramente, sicuramente sì, ma infatti la cosa interessante, certo sono anche le circostanze politiche, nel senso che ci troviamo in un momento in cui Carlo V e Asburgo unificano il profilo politico dell'Europa e si crea una immensa coinè che va dalla, tu citavi la Spagna, il Portogallo prima, e che attraversa evidentemente anche i paesi dell'Est Europa e
Certo.
scende fino in Italia. Ed è veramente incredibile la velocità con cui le tendenze, le ispirazioni culturali si muovono in questo spazio.
Ed è, come dire, oggi appunto dicevo influencer, ma non c'era naturalmente internet. Influencer, ma sai, anche Bruegel, no? Che a volte viene quasi confuso, Bruegel il vecchio. Queste rivolte, cioè c'è anche la politica, non c'è solo la religione.
Assolutamente sì, infatti c'è una sorta, lo chiamano un revival di Bosch nel 600, in realtà è una vera e propria rappresentazione riappropriazione che ne fa Bruegel, che ne fanno gli autori dei Paesi Bassi in chiave assolutamente politica. Io ricordo questo film bellissimo che è I colori della passione, in cui appunto si spiega un quadro che è una salita al Calvario, ma che in realtà è la descrizione della lotta per l'indipendenza dei Paesi Bassi. Beh, Bruegel vecchio, ma anche Jan Bruegel, riutilizzano Bosch, le sue idee per ridisegnare un mondo che è un mondo di fermenti di libertà, ma anche, come dire, di un nuovo senso religioso, no? Per cui anche tutte le ipocrisie, diciamo così, del cattolicesimo vengono messe in discussione a fronte di un mondo che è, da parte della natura, molto duro, perché ci sono le guerre, perché la natura è in senso, ma allora faceva ancora freddo,
Sì.
ma in cui però i fermenti sono i fermenti di uomini che vogliono vivere liberi e che vogliono forse, probabilmente, insomma, trasformare questa realtà da incubo in una realtà un po' meno da incubo.
Ridimmi Bruegel?
Peter Bruegel vecchio.
Ah, questa pronuncia fantastica. Ma noi abbiamo parlato dei quadri di Hieronymus Bosch, i suoi capolavori a Palazzo Reale, una mostra che è lì, visibile per tutti noi fino al 12 marzo. Valeria Palumbo, sono le 7, praticamente 18. Ti auguriamo una buona giornata, ti ringraziamo. A una prossima.
Buona giornata a voi, davvero.
Rete 2.